Hitler non è morto. Hitler è in ogni uomo che discrimina un uomo gay, uno di colore o uno di un'altra religione. Sigla!
Civic 97, il programma più pop di Radiofonica.
L'aperitivo universitario e post più spritz e fritz del web.
60 minuti di chiacchiere, consigli per gli acquisti per casi umani e outfit di merda.
Tanti ospiti a sorpresa quando? Quando meno ve lo aspettate.
Tre, due, uno e buonasera, bentornati a Civic 97 Quarantena Edition. Ormai è diventato il vostro appuntamento fisso del giovedì sera in questo periodo di fase 2 che è uguale alla fase 1, non se ne capisce più una beniamata mazza, ma noi continuiamo a farvi compagnia in maniera telematica, sempre rispettando le disposizioni governative che ci vengono imposte per la salvaguardia di tutti voi. Sono io, sono Marco, da qui Elce parla Marco, poi abbiamo la nostra Silvia da Colombella che ci saluta.
Buonasera a tutti, buonasera carissimi.
E poi dalla Madonna, dalla High Madonna, ovvero dalla Madonna Alta, abbiamo qua la nostra mitica Rossella.
Ma buonasera a tutti.
Ho fatto anche l'inglesismo, Ross, Madonna High, adesso...
Veramente High Madonna è figo, eh? è figo.
Tipo high school, no? Capito? Quel suono un po' High Madonna, quello, capito? Molto, molto, molto al passo col tempo. Allora, come state ragazze? Come prosegue questa vostra quarantena?
Allora, non vedo l'ora che arrivi il 18, detto questo, con un po' di apprensione sul nostro futuro, che però stemperiamo bevendoci su.
Ovviamente, la tua acqua frizzante mescolata con succo di limone, immagino.
Esatto.
ti ho beccato, perché chi non lo sapesse, ma ormai tutti i nostri ascoltatori Civic lo sanno, la Rossella è astemio, ovvero una vita a metà, come dico sempre, chi è astemio è una vita...
Ma cosa dici? Ma no!
È una vita a metà, però allora, passiamo alla notizia, la frase non è a caso quella che vi ho lanciato, perché è un po' l'argomento delle ultime settimane, degli ultimi giorni, e poi ovviamente questa è la settimana, ricordiamo, il 17 sarà la giornata mondiale contro l'omofobia, quindi diciamo una settimana abbastanza particolare, quindi ho deciso di iniziare con questa frase per le discriminazioni, perché come dicevo prima alle nostre ascoltatrici, alle mie conduttrici, di quanto veramente possa essere imbecille il genere umano e di quanto auspico la prossima venuta di un meteorite che possa in qualche modo farci fare la fine dei dinosauri, perché questo è quello che ci meritiamo. Sto parlando del caso della ragazza Silvia Romano, per chi non lo sapesse, o Aisha come viene chiamata, tutta questa grandissima polemica perché lo Stato italiano, dopo che spende da soldi anche quei maiali che purtroppo a volte ci troviamo nel mondo della politica, e molti hanno avuto il coraggio di dire che lo Stato italiano ha speso questi 2-4 milioni di euro per poter salvare una ragazza che era ostaggio da parte di terroristi islamici, ma non è tanto l'islamico, poteva essere anche un terrorista cristiano. Il discorso e la polemica è stata che hanno salvato, titolo di Libero, abbiamo salvato un islamico, e questa è la cosa che mi fa un po' più arrabbiare, perché mi rendo conto che realmente ci meritiamo l'estinzione. Forse i dinosauri erano molto più meritevoli di noi, perché almeno si uccidevano tra loro solo per una questione di cibo, sarebbero secondo me stati molto più meritevoli di sopravvivere i dinosauri piuttosto che il genere umano. Questo è il mio pensiero, non so voi come la pensate.
Noi sappiamo che la nostra Costituzione, così come tanti altri ordinamenti nazionali e internazionali, tutelano il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, e noi lo sappiamo benissimo, la Costituzione nostra lo riconosce all'articolo 21. Ora però esiste ovviamente un limite a ciò che può essere manifestato, e questo limite ovviamente Marco, che è un giurista, lo sa anche meglio di me, è proprio la tutela della persona, no? E dei diritti della personalità. Allora, posto che ovviamente qualsiasi affermazione ingiuriosa, oltraggiosa, rientra ovviamente in una fattispecie che invece è
reato.
Però dall'altro lato, cioè sostanzialmente, la libertà di fede religiosa è a parte il fatto che è un dato abbastanza sensibile e che non necessariamente deve essere di dominio pubblico, però ancora una volta rientra nella sfera della personalità, dei diritti di ciascuno di manifestare liberamente il proprio rapporto con quello che può essere un dio. È una cosa ovviamente intima, personale, della quale ovviamente secondo me non ci dovremmo interessare, non in questo caso, perché non ha una rilevanza per la collettività. La cosa che io trovo veramente devastante è che tutti quanti i giornali abbiano titolato con il fatto che ha cambiato, si è convertita a un'altra religione. Non è un fatto che diventa di interesse collettivo, attiene alla vita personale di quella persona, così come ad esempio la sua vita sessuale.
È la stessa identica cosa. Se fosse stata tornata lesbica sarebbe stato un problema, perché metti caso era stata in un mondo iperuranio, non che ci sia nulla di male, perché io lo sono dichiaratamente, non è quello il male, però sicuramente è l'etichettare a qualcosa di diverso. Penso che questa ragazza più o meno potrebbe avere l'età di una mia amica, e sono contento che le mie tasse da lavoratore onesto, perché paga, che comunque lavora, rispetto a tante diciamo bocche di fogna che non fanno l'ora dalla mattina alla sera, si permettono di giudicare una ragazza che abbia cambiato il credo, a me non me ne frega una cipalipali che frede abbia potuto prendere questa ragazza, mi fanno veramente accapponare la pelle, diciamola tutta.
Io non vedo la necessità di pronunciarsi da parte di esponenti politici o comunque di personalità pubbliche, di pronunciarsi su un fatto che attiene veramente alla sfera privata dell'individuo, della personalità. È una violazione, e da questo punto di vista trovo estremamente poco etico che la notizia sia stata affrontata con questo taglio qua, ok? Cioè, perché non è che mi hai messo, mi hai raccontato come è andato il rapimento o comunque le azioni di salvataggio, e poi alla fine hai messo che dagli interrogatori è emerso anche che la ragazza si è convertita. Tu hai titolato, cioè hai, per acchiappare l'interesse delle persone, hai aperto dicendo si è convertita. Adesso si chiama Aisha. È anche come un'istigazione indiretta all'odio di qualcosa, un atteggiamento estremamente discriminante. Facciamo molta attenzione alle parole che scegliamo, al modo in cui vogliamo parlare di un determinato argomento, perché non è neutro, perché le parole tutte hanno un peso. E ovviamente dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo, perché può avere un impatto molto più grande di quello che non pensiamo.
La butto qui e dico, concludo con questa, poi ovviamente passo anche la parola a Silvia, e concludo con questa nel dirvi: sono le stesse persone che neanche una settimana fa, udite, chiedevano l'apertura delle chiese. Quindi detto questo, allora non so chi di voi ha mai sentito parlare di Anna Magnani, sicuramente pochi perché l'età non è il massimo, però c'è una scena topica di un film che adesso non mi ricordo se forse era Roma città aperta, non mi ricordo se era quello, Ross, di questa donna che faceva la prostituta e veniva nel senso cacciata dalla chiesa perché essendosi prostituita per poter mantenere la figlia non poteva entrare in chiesa, e quindi lei disse questa storica frase che Dio non è in una chiesa ma Dio è anche per strada, e si mette davanti a queste bigotte a pregare per strada. Quindi questi sono gli stessi che manco una settimana fa questi messaggi meravigliosi, dobbiamo tornare a pregare, ma pregare di che? Cioè veramente questi sono gli stessi che la settimana fa, colti dal momento di imbecillità, facevano io sono cristiano bla bla bla, benvenuti e bentornati a un altro episodio patetico del genere umano, in questo caso degli italioti, perché ci sono, secondo me, i casi umani in Italia sono due: sono gli italiani, ovvero persone che hanno un minimo di cervello e sanno far funzionare, e gli italioti, che sono un po' gli cittadini italiani idioti. Questi sono un po' tutti quelli che sono in questo momento si stanno un attimo spiccando, no? Una volta fiorivano in questi momenti di epidemia, no? Come si faceva tanto riferimento alla pestilenza, che dopo la pestilenza del 3 del 400 è arrivato il rinascimento. No, noi invece torniamo direttamente, facciamo all'indietro, capito? Dopo un'epidemia come la peste torniamo indietro direttamente al basso medioevo. Questo è un po' quello che sta succedendo. Te invece, Silvia, che idea ti sei fatta? Molto rapida.
Dunque, cercherò di essere rapida, sì. Io credo che riguardo questa questione si siano messi insieme troppi concetti, troppi aspetti in un unico concetto. Dunque, mi associo completamente a quello che ha detto Rossella prima riguardo alla libertà di professione della religione. Assolutamente, Silvia è liberissima di professare ciò che vuole. Io spero solamente che non sia stata costretta a convertirsi, spero solo che, ecco, non sia stata obbligata. Per il resto assolutamente non c'è nessun problema al riguardo, oggettivamente. Ho sentito le parole di un onorevole della Lega Nord, non so se l'avete sentite anche voi, che ha detto che abbiamo liberato una neo-terrorista. Ecco, qui veramente cioè, viene resa evidente questa attitudine allo stereotipo, al mega concetto di additare i musulmani come tutti i terroristi. Qui veramente siamo allo stereotipo di base che contraddistingue il pensatore medio, purtroppo. E per quanto riguarda invece l'aspetto economico, ora è veramente un discorso molto intricato che pochissimi conoscono nel dettaglio, perché appunto sono dinamiche che vengono gestite dagli stati, dall'intelligence, però è comunque stato reso noto che è stato pagato un riscatto. Ora, ci sono tante cose da dire, però comunque il fatto è questo: ho sentito persone lamentarsi del pagamento di questo riscatto, persone che non hanno, che non percepiscono stipendi, persone in difficoltà economica che hanno detto ma questi soldi invece di essere destinati a noi persone in difficoltà vengono destinati alla liberazione di questa ragazza, non è giusto. Ora io non mi ritrovo nei panni di queste persone, io credo che queste frasi siano dettate dalla pura disperazione. Però la cosa più grave secondo me è il fatto che comunque questi soldi, parte di questi soldi, questo è stato ufficializzato dai terroristi che hanno rapito Silvia, loro hanno dichiarato che parte di questi soldi verranno utilizzati per comprare armi, per portare avanti
le loro idee.
Ora, non che questo non succedesse anche prima del rapimento di Silvia, perché si sa che comunque l'Italia produce armi, le armi vengono date a questi paesi, a questi soggetti, quindi non è che è una cosa che succede ora perché abbiamo pagato questo riscatto. Però comunque purtroppo si creano delle dinamiche inevitabili per effettuare la liberazione, però che comunque hanno dei risvolti gravi successivamente, ma con questo non sto assolutamente attaccando le scelte diplomatiche, le scelte dell'intelligence, le scelte umanitarie, sto solo cercando di guardare entrambi i lati della medaglia, quindi è veramente, è da qui che nascono i discorsi complicati, però è proprio qui che ci si perde e si cade nel voler giudicare veramente a grandi, forse troppe linee.
Sì, è questo un po' quello che sta succedendo. Poi diteci un po' voi cosa ne pensate. Facciamo così, breve break musicale con una canzone che è stata un inno, infatti, come abbiamo iniziato, perché Civic come radiofonica, come tante radio, fortunatamente Dio benedica le radio e il fatto che siamo liberi, ma liberi, una libertà sana, non è tanto la libertà di pensiero, ma la libertà di pensiero sana, perché adesso c'è la libertà di pensiero sana e quella di libertà di pensiero malsana. Noi fortunatamente siamo la libertà di pensiero sana, e quindi con questa canzone che è stata un po' un inno della diversità, di qualsiasi diversità fosse, sto parlando di una delle icone della musica pop, in questo caso sto parlando di Madonna con la sua Express Yourself, dove ovviamente si parla di tutto questo, di esprimere liberamente se stessi in qualsiasi sfumatura, razza, colore, ideologia sana, perché non tutte le ideologie vanno supportate, alcune vanno condannate e dimenticate e cancellate. Detto questo, buon ascolto. Ebbene, siamo rientrati, scusate la filippica che ultimamente nella quarantena edition stiamo facendo, però almeno vi aiutiamo un attimino a ragionare, visto che siete molti di voi, non tutti i nostri ascoltatori sono pigri nel pensare, almeno vi diamo una mano a ragionare insieme, facciamo un po' tipo le maestrine della situazione. Allora, torniamo a parlare degli utenti di internet, ne abbiamo parlato in maniera diciamo polemica, cercheremo in questo modo, comunque una polemica costruttiva, cerchiamo di parlarne in termini di casi umani. Allora, iniziamo col primo, che è il pensionato di internet, quello che si affaccia di internet perché non ha una cippa lipa da fare e si vuole sentire giovane, non comprendendo che il fatto che non abbia sempre un cippa lipa da fare basta e avanza, è l'unico utente della rete che segue qualsiasi ordine internet ti imponga. Se sotto un articolo o un post legga, trova la parola commenta, il pensionato la interpreta come un imperativo categorico e scrive una tirata moralistica credendo di poter saggiamente consigliare i ragazzi dall'alto della sua esperienza. Alla fine di quello di cui va in cerca è un po' di, diciamo, pornografia esplicita che lo ricompensi dalle frustrazioni subite alla sua epoca, quando era costretto, diciamo, a guardare le donnine su Playboy e su altre riviste, ma legato ad un concetto di controllo globale, convinto che i portali pornografici siano accessibili solo a pagamento, che trasmettano virus al suo Pentium 3, a cui è tanto affezionato. Carino lui. Numero 2, Ross.
Allora, io devo dire che questa categoria è la peggiore, cioè quella del pensionato internet. Comunque, andiamo avanti. La mamma di internet, altra categoria che devo dire, effettivamente mi crea un sacco di paranoie. La mamma è un terribile elemento che naviga sul web. Il suo unico scopo è quello di controllare i figli, in particolar modo i profili di Facebook e Instagram, forse se ce l'ha non è detto. Se hai il profilo chiuso perché non è tuo amico, stai sicuro che la voglia di farsi i cavoli tuoi la spingerà a diventare un hacker esperta evadere qualsiasi filtro. Se non riesce in tale impresa, allora la madre comunque rompe los cojones alla prole anche solo esclusivamente per la foto del profilo. Di frequente capita che la madre ti chiami al telefono in lacrime perché si è beccata un virus truffa che le fa credere che la polizia postale stia andando ad arrestarla se non paga 100 euro entro 2 ore. Lasciateglielo credere, può darsi che poi dopo non ritorni più sul web. C'è anche la categoria delle neomamme.
Oddio.
Quelle dei gruppi che si scambiano consigli su come crescere la prole e prendono internet...
O di che colore hanno la pupù.
No, e prendono internet come un oracolo, cioè anziché portarlo magari, che ne so, dal pediatra se sta male, scrivono direttamente sul gruppo per sapere cosa ne pensano le altre mamme.
Beh, sempre quelle sono anche le stesse che credono le mamme Novax, quindi diciamo un po' l'ignoranza dilagante secondo me, ma questo proprio è quello che io detesto, perché queste poi, la maggior parte di queste potrebbero essere anche delle Novax e quindi come tali andrebbero soppresse secondo me, proprio andrebbero proprio da TSO. Ma invece Silvia, mi vuoi parlare di un'altra categoria molto nostalgica? Di che cosa sto parlando?
Del nostalgico di internet, che va dai 25 ai 30 anni di età e rappresenta un'incredibile discrasia nel mondo web. Infatti, nonostante la giovane età, si comporta esattamente come un vecchio di 75 anni quando rimembra la sua gioventù nella decima massa. Rompe i coglioni nel forum cercando di far dire a tutti quanto erano belli i tempi di Messenger, di Altervista, di altre milioni di cose che considera bei tempi andati, una volta qui era tutta campagna, un po' sempre quella.
Sì,
rimpiange amaramente i tempi in cui per caricare un video porno di 2 minuti doveva aspettare 3 ore con i suoi mitici 56 KB. Quando riceve una chiamata al cellulare spegne internet, davvero idiota, per riassaporare l'atmosfera della linea in comune con il telefono. Tra 2 anni racconterà di quante ragazze ha rimorchiato su Facebook.
Ah, ma questo è successo. Oppure abbiamo un'altra categoria che io detesto profondamente, un po' quella che è venuta fuori anche dopo il caso che abbiamo citato, che è quello del commentatore compulsivo di internet, detto anche il leone da tastiera. Una delle figure infatti più affascinanti, compulsivo non solo nel commentare qualsiasi articolo di qualsiasi sito, di qualsiasi profilo, di qualsiasi cosa, ma i suoi commenti sono altresì lunghi più o meno quanto Guerra e Pace, oppure di Bakalov, ignorante, Carpaccio di Tolstoi commenterà il meglio di sé, lo dà in Facebook quando parla di politica. Se ad esempio uno status del PD recita più incentivi per il lavoro giovanile, il commentatore compulsivo scriverà sotto un'opera omnia sul pensiero di Gramsci, fuso con qualcosa di Grillo, di Borghezio e di Benigni. La cosa bella è che dopo aver scorso per 20 minuti lo schermo si trova sempre qualche like e qualche commento. Porra stella, aggiungerei io. Oppure Ross, altra categoria?
Beh, voi non avete mai incontrato il fotografo di internet? Oh, accidenti a quei geni dei pubblicitari che delle Reflex, milioni di celebrolesi che hanno speso migliaia di euro per impestare la rete delle loro romanticissime profonde foto filtrate che ritraggono tazzine di caffè, cicche, rotole di carta igienica, hipster. Insomma, il fotografo è quel tipo che è sempre convinto che la sua sia arte. Se ognuno di noi si impegnasse a scrivere merda, merda, merda sotto le foto, non ci sarebbero più guerre su questo pianeta, probabilmente.
Sicuramente no. Poi vai, vai Silvia, concludi questa rubrica sui casi umani dell'internet. Vai.
Finiamo con il tossico dei social. Più che un tipo umano, è un caso da Teleton. Il tossico di YouTube non riesce a staccarsi dal PC prima di aver visto circa 1 milione di video. Comincia con la sigla dei Puffi anni 90 per giungere con i video consigliati a guardarsi classifiche di tank russi o gatti che si fratturano le ossa. Qui parte la campagna per salvare questi poveri soggetti. Inviateci un'offerta libera tramite PostePay, salveremo loro e salveremo il mondo.
Oh, questo è vero. Ma detto questo, facciamo così: breve break musicale. Poi, se avete altri casi umani da segnalarci nel web, perché il web è pieno di questi casi, segnalateci pure. E ovviamente amplieremo questa rubrica un po' come animali fantastici e dove trovarli. Casi umani fantastici e dove trovarli. Cioè, John Catherine Rowling proprio mi spiccio a casa. Detto questo, andiamo avanti con Billie Eilish con la sua ultima canzone che è I Lo Milo remixata. Ci sentiamo tra poco, perché ricordiamo sempre che questa settimana è molto importante, perché ricordiamo anche cose positive. L'Italia non è solo un paese di imbecilli, o almeno si pensa, si spera. Ricordiamo che sono quasi 5 anni dalla legge Cirinna, quindi la legge sulle unioni civili, e soprattutto in questa settimana, che ricordiamo è sempre la giornata contro l'omofobia, transfobia, tutte diciamo le fobie della gente imbecille che non capisce come stare al mondo. Però detto questo, ci sentiamo tra poco e faremo delle breve domande sui matrimoni gay e qualche difficile risposta. A tra poco. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show me the way home. I can't lose another life. I just wanted to protect you. Siamo rientrati dopo Billie Eilish con la sua ultimissima canzone, torniamo a parlare argomenti del giorno, comunque della settimana. La settimana scorsa, infatti, qualche anno fa, era dedicato ai gay, ma essendo stata una moda e passata in fretta, ma alcune domande sono state irrisolte. Queste sono le domande classiche degli imbecilli, quindi io cercherò di dare con le mie colleghe, loro mi faranno queste domande, non sono frutto della loro testa perché sono persone molto intelligenti, però queste sono un po' le domande classiche che gente imbecille ti pone, oppure anche a me mi ha posto più di una volta, e queste secondo me sono le risposte che in tanti anni che tu ti vergognavi, comunque vivevi uno stato di vergogna, non riuscivi a parlare liberamente come sto facendo io, come fanno adesso tante persone che ne parlano così liberamente, sono un po' quelle risposte che ho trovato, che avrei voluto dare a queste persone, no? Quando ti facevano queste domande a cui tu non sapevi dare una risposta, che però li metteva al loro posto, quindi quella rivincita che non mi sono preso tanti anni fa quando venivo bullizzato anche in tempi del liceo, comunque dicevano che ero troppo femminile o altro. Queste sono un po' le risposte, un po' la rivincita di quelli come me, come tanti altri che hanno vissuto momenti di bullismo indiretto, le risposte che secondo me possono mettere a tacere questa gente imbecille. Quindi ragazzi all'ascolto, prendete nota, perché queste potrebbero essere le classiche risposte che potreste dare per azzittire questa gente imbecille che non capisce nulla. Allora, vai Rossella con la prima domanda.
Vado io. Ma perché, Marco, alcune persone considerano l'omosessualità contro natura?
Ma di solito capita, l'ho capita io, infatti anche Wikipedia, quindi ragazzi, se avete Wikipedia, invece di cercare sempre il profilo Instagram di Diletta Leotta e di sbavare dietro le foto di una bellissima ragazza, potreste utilizzare anche Wikipedia, che costa molto poco. Soprattutto la comunità scientifica pare proprio che anche molte altre specie si sia diffusa l'omosessualità. Ora possiamo azzardare che i cani gay siano solo quelli che gironzolano attorno alle scuole, mentre ai ragazzini veniva inculcata la teoria del gender. Ma con le iene come la mettiamo? I delfini, il pinguino, poi mi sembra quello che più di tutti se ne sta per gli affari e per i cavoli suoi. Ma soprattutto, chi l'ha mai detto che le cose secondo natura siano buone? Anche maniaci sessuali e pedofili si sono sempre stati, ma non è siccome sono naturali, ne vorrei uno come coinquilino, ovviamente. Quindi dell'una e dell'altra o essere contro natura estremamente positivo, visto quello che capita normalmente in natura, oppure accettiamo che secondo natura ci sono un sacco di cose, e questa espressione indica l'origine di un comportamento, non una valenza morale. Che ne pensate, ragazze, di questa risposta?
Non ho mai pensato a come si può rispondere a delle domande di questo tipo, no? Però obiettivamente ti colpiscono, cioè contro natura ha una valenza molto forte, cioè se tu ci pensi bene, no? Come parole, vuol dire che è un qualcosa di sbagliato intrinsecamente se lo usi, quindi già di per sé quando uno ti rivolge questa domanda emette un giudizio morale, no?
Sì, decisamente, ti reputa sbagliato, ma metti caso pure sì. Ti reputa che non ti reputa all'altezza del mondo, fondamentalmente, il senso è quello, tu sei diverso in quanto...
Comunque deviante rispetto, capito, alla normalità, alla natura.
È una creatura uscita male proprio, come se volessero dire.
Capito, quando in realtà, cioè, la natura è proprio bella perché varia. E in natura c'è tutto il contrario di tutto, c'è il fuoco con l'acqua, c'è il vento con la terra, cioè l'abbiamo detto più di una volta e non solo relativamente a questo fatto, però vedere le cose in modo binario, bianco-nero, per estremi, è sempre sbagliato, perché ovviamente sappiamo tutti quanti benissimo che il mondo e che la vita è fatta da tutta una serie di sfumature che ovviamente rendono bello e colorato il mondo. E in più, lasciatemi dire poi un'altra cosa, che comunque saranno fatti vostri, cioè nel senso senso ciascuno, no? Ma che ve ne frega?
Non capisco. Andiamo con la numero 2. Vai Silvia, fammi questa domanda che tutti si stanno facendo in questi ultimi anni.
Dimmi Marchino caro, perché due gay non possono adottare un bambino e invece due eterosessuali di estrema destra sì?
Beh, infatti, perché visto che i bambini di oggi sono quelli che andranno a votare un domani, mi piacerebbe che fossero persone assennate, intelligenti e più diverse possibile da una scimmia. Sempre per quella volta non ci si è riusciti a liberarsi di sto cavolo di suffragio universale, che secondo me un patentino al voto io lo metterei, secondo me, cioè nel senso, poi ovviamente questo poi lascia il tempo che trova, ognuno la vede in maniera diversa, ma io sono dell'idea che ogni diritto in quanto tale ci vuole consapevolezza nel poterlo esercitare, poi è un mio pensiero personale. Il top sarebbe che venissero educati da persone affettuose e intelligenti, che li facciano crescere col dubbio che se pensi che tutti facciano schifo tranne te, forse quello che fa schifo sei proprio tu, e che avessero
bella questa, e che avessero
un minimo di anticorpi cerebrali per intuire che chi dice che basterebbe un po' di 1930 per sistemare ogni problema o ti prende per scemo oppure scemo lui. Per questo mi sembrano molto più affidabili due gay di tanti scimpanzé eterosessuali che si vedono in giro, con
a
tutto rispetto per gli scimpanzé.
Non so se avete visto quella storia a Domenica Inn, oppure avete letto qualche articolo successivamente su internet di quel ragazzo single, però che ha adottato una bambina gay, sì, che però non ha un compagno, però comunque ha adottato questa bambina down, e è una storia meravigliosa,
abbandonata da tutti perché anche lei era diversa,
è stata rifiutata da 7 famiglie, poi è arrivato questo ragazzo, l'ha presa con sé, ma è una storia meravigliosa.
Tanto per dire che vedi, cioè nel senso, sono dell'idea che ci vuole amore, possa essere un genitore, possa essere un padre, possa essere una madre. Quante famiglie, come l'abbiamo sempre detto l'anno scorso, era la venuta del Family Day, no? Che se secondo alcune famiglie sono giuste che esistano, altre non devono esistere assolutamente, perché biblicamente ci viene detto che uomo e donna, ma io sono dell'idea che prima dell'uomo e della donna, se uno crede filosoficamente parlando, esisteva l'amore. Dio non era un'entità, era un'entità asessuata, se la vediamo sotto un profilo teologico. L'uomo e la donna sono venuti dopo Dio, prima dell'uomo e della donna c'era Dio, e Dio è un'entità al di là del sesso, e che ci vogliamo credere ha infuso con l'amore la creazione, si è nata dall'amore o perlomeno da tante altre cose. Quindi secondo me un po' di gente dovrebbe ripassare anche un po' la Bibbia, perché l'uomo e la donna sono venuti dopo, allora vuol dire che loro tecnicamente non ci dovrebbero essere, l'uomo e la donna non si dovrebbero riprodurre, perché nel senso, chi lo dice che loro sono le cose giuste del creato, no? Vai con la numero 3, Ross.
Oh, vado avanti con la numero 3. Marco, perché nel 2020 c'è ancora gente che fa manifestazioni per non dare diritti ai gay?
Come il Family Day, lo dicevamo prima, no? Immagino che ci siano porzioni di persone completamente lesi nel cervello, e vabbè, lì sono malati, ma penso sia una netta minoranza. Poi ci saranno quelli che cavalcano all'onda perché altrimenti non avrebbero un lavoro come un signor Aldinolfi, e tutti gli altri che almeno adesso hanno qualcosa da fare, ma anche questi sono pochi, e alla fine c'è una maggioranza di persone che è disorientata, non sta troppo bene al mondo, e chi non sta bene al mondo o si toglie la vita o prova a trovare un modo per starci meglio, oppure dice che è colpa del mondo che è fatto male. Una volta sì che si stava meglio, ora è tutto un bordello, ma vabbè, ma i gay ci sono sempre stati, ma per un matrimonio devono esserci un uomo e una donna, ma perché? Perché è così? Quando tu poi gli chiedi, no? Perché? Ma no, perché è così? Ci sono molti motivi per schifare le persone, così come sono oggi, per altri motivi ci sono molte cause, ma ognuna di queste cause è complicata e soprattutto rischierebbe di coinvolgere anche i politici, che sappiamo benissimo non sono persone eticamente corrette, ma tu li hai votati, non ci sono più i valori di una volta, ma non è, ma tu non sei il primo a fregartene e così via. Invece per chi non è gay può far comodo loro pensare che impedire i matrimoni tra omosessuali sia di chissà che rilevanza, come se non fosse semplicemente una carta che norma una cosa che già esiste.
Ma poi io penso una cosa, che vengono tirati fuori anche per distogliere l'attenzione da altre questioni, cioè allora se ne parla a singhiozzi, no? Nel senso, non si vuole affrontare la questione sistematicamente. È un po', io non so se voi avete l'impressione che però queste tematiche vengano tirate fuori ad hoc,
sì.
Ok? Cioè, non... ma come altre, pensate anche alla violenza di genere, la stessa identica cosa. Vengono tirate fuori in certi momenti e poi dopo la gente se ne disinteressa. E io penso che ciclicamente queste cose vengano tirate fuori con delle scuse per evitare di affrontare il problema seriamente. E è un problema che parte dal rispetto dell'altro e nasce proprio lì. Allora, non si capisce come mai tu sei il primo a predicare magari il rispetto dell'altro e lo predichi attraverso il catechismo, quant'è, e poi dopo nella pratica invece agisci in modo differente. E se uno te lo fa notare, appunto, come la domanda che faceva, ma perché è così? Non lo so, boh, mi sembra veramente un po' ipocrita e soprattutto, ribadisco, mi sembra che venga tanto strumentalizzata come questione, tirata fuori quando gli fa più comodo, ma non... per affrontare la questione, proprio per anche per motivi politici, per motivi di come si dice, di visibilità politica.
Ma infatti c'è nell'ultima, infatti tu sei stata quasi profetica, perché tu hai questo dono della profezia, no? Infatti questa è la quarta domanda, no? Un po' ti rispondo anche a quello che secondo me non è tanto un problema di gay, eterosessuali e via discorrendo, ma un po' un problema di genere. Vai Silvia con la quarta domanda.
Perché i problemi dei gay sono importanti per una settimana, poi muore Umberto Eco e se ne parla un po' di meno, poi non gioca Totti e non se ne parla mai più?
Perché ad essere maliziosi verrebbe da pensare che le persone si interessano, come diceva Rossella, ad un problema solo nel momento in cui tutto Facebook ne parla e condividiamo post a caso come pecoroni in base a dove tira la corrente. Ma questa cosa a suo tempo l'aveva detta anche, ricordiamocelo, il padre della comunicazione Umberto Eco. In tantissimi si sono arrabbiati dicendo che era un vecchio rincoglionito, e infatti quando è morto se ne sono ben ricordati.
Pensate veramente anche alla questione, l'ho detto prima, della violenza sulle donne, no? Oh, ma possibile che ciclicamente venga tirata fuori per l'8 marzo, poi dopo non viene affrontata sistematicamente fino a che non succede un altro caso eclatante, se ne parla un po' e poi dopo risparisce tutto.
Ma io vi voglio raccontare un caso che è andato a finire bene per quanto si parla di violenza, ve la faccio molto breve poi vi lancio la canzone. La storia di una ragazza che era, diciamo, vittima di violenze da parte del fidanzato, dove comunque era minacciata di morte con pistola e altro, comunque segregata in casa da circa 2 giorni da questo fidanzato violento, riesce a convincere, ve la faccio breve, questa è una storia che ho trovato su internet, mi ha molto colpito. Ogni tanto esiste, non sono tutte malvagie le donne, esiste ancora un po' di sana solidarietà femminile. Questa ragazza arriva in questa clinica veterinaria in America, con questo cane, il fidanzato che ovviamente aveva la pistola dentro i pantaloni. Questo è tutto un video che potete ritrovare, perché era all'interno di questo studio veterinario dove vi erano le telecamere a circuito chiuso. Questa ragazza decide a sangue freddo di andare prima un attimo al bagno, e mentre entra in bagno scrive un biglietto e dà questo bigliettino a queste due ragazze veterinarie che sono all'interno della hall di questo studio di veterinari, e fanno accomodare, e lei si accomoda nella clinica all'interno dell'ambulatorio con il fidanzato e questo cane. E le ragazze leggono questo bigliettino, dice che la ragazza sta subendo delle violenze, che ha paura perché il ragazzo ha una pistola e l'ha minacciata di morte. E queste ragazze non perdono neanche 10 secondi, chiamano immediatamente le forze dell'ordine. Infatti però si vede la ragazza dentro l'ambulatorio che aspetta con questo fidanzato violento. Arrivano poi finalmente le forze dell'ordine e praticamente viene arrestato. Questo ragazzo viene arrestato e la ragazza poi si toglie questa felpa, dove si vedono i segni delle percosse e scoppia a pianto in un pianto liberatorio, e c'è questa foto finale di questa ragazza che abbraccia queste due veterinarie. Quindi ogni tanto qualche bella notizia accade nel mondo quando si tratta di violenza.
Bella,
bellissima.
E quindi ogni tanto, perché vedi, metti caso, questa potevano dire questa è una pazza, oppure che me ne frega a me, no? Perché molto siamo una cultura dell'indifferenza totale. Noi invece queste ragazze che si guardano, tempo 10 secondi, perché non c'è un momento verbale, perché comunque sento un video di una telecamera, no, non c'è solo sono uno scambio di corpi che si muovono, si vede proprio questo sguardo di intesa e la ragazza che prende il cordless e chiama immediatamente il 911. Quindi ogni tanto la solidarietà femminile esiste, cosa che non ho trovato, tornando al caso di Silvia Romano, in alcune ragazze che si sono permesse di dire che la ragazza in fondo gli piaceva, perché essendo in un paese africano, diciamo, gli africani avevano delle doti molto importanti. Questa faceva
vergogna, guarda, veramente.
Ma
questa
per
è
favore.
Sì, questo è quello che ho un po' letto nei commenti, ma non ve li sto a dire perché alcuni sono abbastanza vomitevoli e se io fossi donna mi vergognerei di esserlo per determinati commenti. Detto questo, parliamo di un'icona, sto parlando di Gloria Gaynor, e quindi con questa canzone vi lascio con Io sono cosa io sono, cioè sono io a decidere cosa sono, non sono gli altri a dirmi se sono maschio, se sono femmina, se voglio essere entrambi, se voglio essere giallo, se voglio essere nero, se cerchiamo di andare oltre i cliché. Cioè, quindi questa è una puntata che voglio dedicare ad andare oltre quello che, come diceva Rossella, è il sistema binario, il bianco e il nero. Usiamo un po' più di colori, l'arcobaleno è fatto di colori, quindi utilizziamo, non esiste solo il bianco e il nero. Quindi detto questo, buon ascolto e a tra poco. Quanto abbiamo, Ross? That I want to have a little pride in my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. It's pretty. Bentornati, siamo quasi addirittura d'arrivo di questa puntata dedicata un po' alle diversità, un po' dedicata agli arcobaleni, perché ricordiamo inizia poi il prossimo mese, anche se tutto comunque è sospeso, quindi anche i Pride sono sospesi perché entriamo un po' nel mese di maggio-giugno che è un po' il mese dell'orgoglio Pride, quindi non è solo l'orgoglio delle persone omosessuali ma è un po' l'orgoglio di tutti ad essere diversi, cioè vedere la diversità come una forza e non come una debolezza. Quindi però torniamo a noi, torniamo ai casi umani, torniamo ai maschi, le differenze cognitive che tracciano fossati invalicabili nella gnosologia intergenere, cioè le ragazze non capiscono i ragazzi. Mi confermate, visto che il programma è fatto quasi all'80% da ragazze?
No, io confermo assolutamente.
Anch'io, pienamente. Nonostante il fatto che si dica molto di più che è il contrario, invece anche noi ragazze fatichiamo parecchio. Cioè, va detta questa cosa, è importante, parità di genere anche in questo.
Ma perché secondo me, perché le ragazze hanno dei, secondo me, dei ragionamenti diversi, cioè nel senso le ragazze ragionano molto di più, l'uomo è un po' più d'azione secondo me, cioè nel senso l'uomo è più d'azione, la ragazza è molto più ragionamento, un po' mente e corpo, cioè come a volte non si comunicano tra di loro, no? Secondo me è un po' questo. Iniziamo con la number one, ovvero vai Silvia.
Le ragazze che sbandierano sui social la loro disponibilità all'accoppiamento sono appetibili quanto una bistecca scaldata sul termosifone. Questa me l'hanno detta in più persone, più ragazzi, devo essere sincera. No, no, è vero, ho raccolto diverse testimonianze molto simili.
Oppure, Rossella, vai con la numero 2.
Quando un ragazzo preferisce portarti fuori a cena anziché portarti a casa sua, significa che state insieme da troppo tempo.
Oppure abbiamo la numero 3. Non cercare un significato nella barba di un ragazzo. Nel 90% dei casi lo fa crescere perché è troppo pigro per tagliarla.
Se sta bene è una bella cosa.
Sì, anche a me non dispiace. Tra l'altro molto spesso dà un carattere in più a un volto che sennò resta insignificante e anonimo. Però in realtà mi hanno detto che è molto complicato tenerla con cura.
Beh, più che altro ci sono tanti prodotti. Per me per esempio cresce molto a cavolo, cioè nel senso con i buchi che sembro quasi veramente un prato di quelli senza di sé, con in alcuni punti col disturbante, quindi non so, in alcuni pratini cioè c'è la foresta rigogliosa e in alcuni punti c'è il deserto del Sahara. Un po' la mia faccia, cioè nel senso poi invidio quei ragazzi che hanno queste, sempre queste barbe super folte, super pare, cosa che non mi compete. Oppure abbiamo la numero 4, Ross.
Se entri nella camera di un ragazzo e la trovi perfettamente in ordine, probabilmente sei caduta nella sua trappola.
Chissà.
O magari gliel'ha messa a posto la mamma, che è anche peggio.
Ah, sicuro.
Comunque
quello è sicuro.
La fregatura c'è.
C'è.
Comunque
c'è,
sia.
C'è.
Numero 5. Silvia,
se vuoi uscire una seconda volta con un ragazzo, fai in modo che dopo la prima abbia qualcosa da raccontare ai suoi amici.
Carina.
Sì, molto.
Vai con la numero 6, Ross.
Durante una serata con una ragazza, il maschio trattiene in media dalle 15 alle 25 puzzette di scarico.
Gas di scarico, diciamo, mettiamola lì. Non... Oppure la numero 7.
Però
questa
è verissima, questa cosa la confermo.
Quindi c'è, cioè, sì, che i ragazzi sono flatulenti, dice, confermi che soffrono.
I ragazzi sono tendenzialmente molto più flatulenti delle ragazze, le contengono perché si sentono in imbarazzo. Poi una volta che li inizi a conoscere di più, a quel punto proprio senza remore, libertà totale.
Si apre là il vaso di Pandora praticamente. Un numero 7, infatti, non è raro che durante i vostri discorsi sulla vita il maschio si distragga per controllare le notifiche di Facebook o messaggiare su WhatsApp. Ricordate sempre questa metafora, questa è la mia. La donna è come un microchip di un PC di ultima generazione, l'uomo invece è l'interruttore della vostra centralina elettrica. Troppe cose insieme e poi lo mandano in sovraccarico.
Verissimo.
Veramente.
Vedi, oppure Diletta alle 8, ci sono dei gruppi dove
le seguono tutte.
Che sono, mette in dubbio le doti di queste ragazze, sono molto molto belle, però a volte secondo me veramente come se realmente non vedessero una ragazza dai tempi, dei tempi della preistoria, secondo me.
Sharking?
No, secondo me non è sharking, perché quello è inarrivabile.
Solo pesca a strascico, proprio.
No, ma quello è il like un po' della savana, ah, capito? Okay. Secondo me è il parking. Quello secondo me è più un parking, perché sono
un safaring anche.
È più un safari, capito? Perché sono, cioè non è che lo stella che tu ti porti, vai nella savana e poi ti riporti un leone a casa, la stessa cosa, non è che tu ti riporti una Diletta alle 8 a casa, no? Perché lo sharking,
no,
perché nello sharking c'hai qualche, pensi nella tua testa malata di avere qualche probabilità che mettendo like in continuazione anche al ragazzo della tua stessa città, hai molte più probabilità. Lì quello proprio è un altro campionato, come si suol dire, no? Quello secondo me è più un savanning, proprio un parking, cioè nel senso guardi ma sai che non potrai toccare, non è che vai lì ad accarezzare un leone, è un po' la stessa cosa secondo me. Oppure la numero 9, scusatemi, la numero 8, Silvia.
La prima cosa che un ragazzo giudica di una ragazza è il suo appeal sessuale. Dopo averla archiviata nel gruppo delle me la farei o delle non me la farei, si interessa al resto.
È vero.
Beh, sì.
Secondo me è vero. Secondo me è verissimo.
Oppure Rossi numero 9?
Non importa quanti siano i sacchetti della spesa o le valigie, il maschio proverà sempre a portare tutto dall'auto a casa in una sola volta. Questo secondo me è verissimo. Comunque posso dire che anche io ci provo, Anche io devo dire.
Vabbè,
che
si chiama voler
fare tutto quanto in uno.
Si chiama voler ottimizzare, dai, non è per forza.
Può essere far vedere, o metti caso, vi deve far vedere che siete, che sono dei maci, no? Capito? È l'uomo che è capito e forzuto, un po' questa,
certo.
Questa visione un po' patriarcale, no? Capito? Dell'uomo forte che vi porta tutto, no? E vabbè, poi a volte poi la maggior parte dei casi fanno portare tutto a voi, vi fanno portare nella maggior parte dei casi. Oppure concludo che con la numero 10, che è molto semplice, a volte un ragazzo si comporta in modo incomprensibile. Sapete perché, ragazze?
Perché?
Perché semplicemente perché è stupido.
E qua semplifichiamo.
Questa ci sta tantissimo.
Avete capito? Cioè nel senso, come diceva un po' in una puntata di Sex and the City Samantha, dove diceva, si parlava, no, del fatto se gli uomini fossero complicati o meno, e loro praticamente stanno facendo l'autostop e lei tira fuori la gamba e esce e praticamente tutti si fermano, no, capito? E quindi dice, vedi cosa ti dicevo, gli uomini sono tutti dei grandissimi coglioni, cioè nel senso, inutile cercare di elevarli a persone pensanti, no, rimangono sempre nel primitivo, in quanto tali le ragazze devono continuare a trattarle così, da primitivi, e quindi ogni tanto diciamo svelare gli arcani, secondo me.
Sì, decisamente, ragiono proprio per categorie molto più semplificate forse, sì.
Infatti non bisogna dargli troppe, diciamo, cose, secondo me, troppe cose da pensare contemporaneamente, perché non avrebbero le capacità, le forze mentali per poterlo fare, ragazze. Quindi quando voi parlate al vostro ragazzo, cercate di affrontare un argomento ogni ora, cioè non intersecate i discorsi tutti insieme, capito? Cioè metti caso di vacanza, vi parlate che siete andati di qua, avete visto su questo, oppure potremmo fare questo, cioè andate già con un'idea precisa di quello che volete fare, non mettetegli dei dubbi, che tanto si perderà sicuramente alla vostra seconda frase. Quindi cercate sempre di andare molto dritti. Ok, io ho prenotato, andiamo qui in vacanza, quest'anno andiamo qua, appunto. Cioè cercate sempre di essere molto categoriche, secondo me. Non date troppe opzioni, perché le opzioni loro secondo me non le sanno vedere.
Ci sta, sono d'accordo.
Ne terrò conto quando verrà il momento, sarà finito il coronavirus. Grazie Marchino.
Detto questo, ma siamo arrivati veramente addirittura di arrivo, e detto questo io vi lascio e vi saluto, quindi ringrazio in questa puntata molto rainbow e molto colorata la mia Rossella da Madonna Ai.
Hello.
Da Ai Madonna o Madonna Ai, quindi da Madonna.
C'è ancora il fuso di London Stansted.
London Stansted. Oppure abbiamo invece Colombella, come la possiamo chiamare? Pingels.
Allora, io ho un mio carissimo amico, Marco, anche lui si chiama Marco, che la chiama Pigionella, come piccione, che tra l'altro è un paese vicino al mio, Piccione, ecco. Quindi Pigionella gioca, oppure Palumbita, in spagnolo qua passiamo.
Palumbita. E direttamente da Palombita, la mia inviata, la Silvia, saluto anche la Silvia.
Non vi saluto come le palombe, se no veramente mi licenziate, quindi vi saluto con la voce normale, un bacione a tutti, grazie.
E detto questo, vi lascio con una girl band che ha fatto la storia della musica pop internazionale e mondiale. Sto parlando del mitico quintetto che più di una volta avete sentito e cantato. Forse la Silvia era troppo giovane, ma io e la Rossella ovviamente sappiamo tutte le loro canzoni a memoria. Rossella conferma, non mi fare sentire vecchia. E detto questo, vi lascio con le Spice Girl, con Who Do You Think You Are? Cosa credi di essere? Cosa pensi che tu sia? E ci sentiamo la prossima settimana, sempre Quarantena Edition, sempre su radiofonica.com, e troverete il nostro podcast direttamente sulla pagina di radiofonica.com all'utente Civic 97, da Civic 97 da Esce, che non so in inglese come si dice, è tutto, quindi ciao,
ciao, ciao.
Climbing the snake up the ladder.